12:34 su Radio DJ con gli War Republic. No, devo dire una cosa a Sara. Sara, hai visto? Tu non volevi portarlo, Adam Richman. Se io non esistevo, non sarebbe neanche venuto io a dirti: guarda che simpatico, guarda che simpatico.
Ribaltamento totale della realtà.
È che io non guardo spesso i programmi di cibo, quindi non lo conoscevo benissimo.
Ma sul cibo fidati di me.
È vero, c'hai ragione, ognuno ha le sue specialità. Io devo ancora capire quale sia la mia. Oggi è venerdì mattina, non c'è Nicola, è arrivato già Aldo. Buongiorno uomo.
Buongiorno a tutti.
Hai già bevuto il caffè?
Era un cappuccino. Molto caldo.
E chi te l'ha offerto
molto
quel
dolce,
cappuccino?
Come quella ragazza molto dolce che si chiama Alessandra.
Com'era la frase che mi hai detto prima?
Gli atti virtuosi sono beni inestimabili.
Bravo. Prima di cominciare devo salutare, dare il benvenuto ai due ascoltatori di quest'ora che sono papà e figlio, sono Davide e Jordan. Una cosa al volissimo: devi aver sposato una ragazza bellissima per avere un figlio così carino.
Effettivamente, sì, di Santo Domingo.
Di Santo Domingo, buon sangue non mente. Come stai, Jordan? Bene?
Bene, bene.
Quanti
grazie.
Anni hai?
15.
Hai un nome curioso, insomma.
Abbastanza.
Come lo porti? Cioè, i tuoi amici ti invidiano per questo nome o ti prendono in giro?
Preferisco il mio nome a quello di mia sorella.
Che si chiama?
Carol.
Carol, beh, è un bel nome anche quello, però Jordan fa più figo. Giochi a calcio, Jordan?
Sì, sì.
Bene?
Alla cavo.
Dai, rimanete con noi che parliamo di sport, però purtroppo non parliamo di calcio, ma parliamo di cose un po' più esotiche. Abbiamo un bel programma oggi.
Posso ringraziare subito, prima che mi dimentichi, gli organizzatori del Banff Film Festival.
Sì.
Perché sono riuscito, siccome non sono riuscito ad andare alle serate, però sono riuscito grazie a loro
a fare una proiezione a casa tua.
Sì, sai,
tanto gli avrei rotto le palle.
Sì, come Michael Jackson aveva il cinema, no? Che, sì, allora è così, sono venuti nel cinema di casa mia.
No, davvero? Sei veramente un viziato.
E mi hanno proiettato questo film, li ringrazio tantissimo, perché il film in questione è una cosa che io non sapevo. Io ho vissuto gli anni 70, soprattutto gli inizi degli anni 70, qui parliamo del 73, tra l'altro casualmente oggi, non so se lo sai, ma è il giorno in cui nel 73 Marlon Brando rifiutò l'Oscar. Questo giorno qui
pensa che tutta l'Italia oggi, sì, giuro, sta parlando del fatto che oggi nel 75, sì, usciva Fantozzi.
Ah sì, cioè, vedi, questo
sono
un po'
punti di vista.
Sì, no, questo è un po' provinciale però dalla parte nostra. Voglio dire, io capisco, vabbè, Villaggio l'ho anche conosciuto, sai che correva in Sardegna, un giorno l'ho incontrato mentre faceva giochi, però tra Villaggio e Marlon Brando
c'è una sono un filo diversi.
E quindi, ecco, voglio...
Quale film ti hanno fatto vedere?
Mi hanno fatto vedere un film, il titolo esatto è un titolo, come si dice, evocativo di quello che è la località, che è il Yosemite, e si chiama Valley Uprising, cioè in pratica la valle di Yosemite. Yosemite.
Mauro, tu devi stare di fianco ad Aldo e tenergli la mano.
aspetta. E in questa valle dove ci sono questi monoliti di roccia a strapiombo, negli anni 70 si sviluppò il famoso Camp 4, ok? Questo Camp 4 era formato da degli scalatori un po' particolari. Intanto furono i primi a fare questa arrampicata libera, ok? Quindi il free climbing, quello, okay, cioè è nato lì.
Cioè nasce lì
perché comunque loro hanno individuato questa montagna, in particolare una, il Capitan, come la loro palestra di roccia. Poi ce ne sono tante altre, si sono sviluppate nel mondo, però loro in pratica hanno sviluppato lì le loro tecniche. Ma erano un po' particolari questi personaggi, perché? Perché comunque erano figli dei fiori. E cosa facevano in quell'anno i figli dei fiori?
Fumavano
i fiori.
Un po' forti.
Fumavano tutto. Però loro scalavano anche. Cioè erano psichedelici.
Ho capito, ma scalare sotto l'effetto non deve essere...
E questo è la cosa incredibile. sono sopravvissuti, cioè quelli che scalavano in quel periodo hanno aperto delle vie incredibili, hanno fatto delle imprese incredibili, mettendo in discussione chiaramente anche...
Ma forse perché questo gli faceva scendere la soglia del rischio o della paura?
Questo perché loro tutto sommato si allenavano sempre lì. Cioè era diventato, loro cosa facevano? Dormivano, mangiavano e scalavano,
e fumavano. Quindi conoscevano gli sporgenze.
Conoscevano tutto. Certo. Quindi hanno sviluppato questa tecnica di arrampicata. Non so se tu hai presente i free climb, quando salgono appoggiano il gomito. Pensa, non avevano nemmeno l'abbigliamento. All'inizio, per non farsi male alle gambe, usavano i pantaloni da rugby, perché comunque dovevano... era una sorta di ginnastica verticale e dovevano appoggiarsi con tutto il corpo. Erano comunque dei personaggi incredibili, dei personaggi che hanno lasciato un segno nella storia dell'alpinismo.
Questa canzone si intitola The Last Thing We Do, cioè l'ultima cosa che facciamo. È collegata per caso a queste imprese un po' pericolose?
Beh, sicuramente, perché comunque rompere le regole vuol dire scoprire nuovi mondi, e loro hanno scoperto un mondo fantastico.
The Last Thing We Do, l'ultima cosa che facciamo. In realtà non è proprio l'ultima, ma siamo quasi alla fine di questa settimana. Mancano 15 minuti abbondanti a mezzogiorno, ancora per un po' con Aldo Rocca, che ci stava raccontando di questi
si potevano chiamare
fricchettoni, diremmo noi in italiano.
Sì,
o fricchettone ha una valenza un po' denigratoria.
No, attenzione, questi erano dei grandissimi atleti, cioè questa è la differenza. Erano dei super atleti, cioè si allenavano notte e giorno. Alcuni di loro avevano zero fat, cioè non avevano grasso addosso, quindi si esercitavano con le loro sbarre, gli alberi, si arrampicavano, cioè facevano quello che fanno adesso nelle palestre di CrossFit, capisci?
Certo.
Cioè facevano quelle cose...
La differenza rispetto al CrossFit è che qui c'era il rischio, uomo.
Sì, c'era il rischio.
Ecco il bassoio,
il rischio. Perché dico questo? Perché comunque oggi come oggi noi cerchiamo delle certezze in tutto quello che facciamo, lo vediamo anche non so, nei fatti di cronaca che sono successi in questi giorni, no? Cioè noi vogliamo essere sempre tranquilli, no? Anche i controlli che fanno agli aeroporti, quello lì si sa, è un teatrino, capito? È un vero teatrino della sicurezza. La vera sicurezza, la vera coscienza, la vera intelligenza del rischio è qualcosa che ha a fine più con i giocatori di poker e gli scommettitori di cavalli. E ti faccio questo esempio, che è un esempio calzante nel periodo di crisi economica che stiamo vivendo. Cioè, a un certo punto, quando a Wall Street questi primi investitori, che erano tutti dei giocatori di poker, giocatori di cavalli, li hanno mandati via, sono arrivati gli analisti quantistici, cioè quelli che analizzano i dati, quelli che utilizzano il computer. Beh, è successo che dal 2008 tutti pensavano che i mutui subprime non avessero dei problemi,
certo.
Ed è successo quello che è successo. Quindi la vera intelligenza del rischio è qualcosa che tu affini giorno dopo giorno. E per farti l'idea, i meteorologi americani, dando delle percentuali, ok? Sai quando dicono pioverà al 95%? Piove al 95%.
Può anche voler dire che non piove, perché c'è quel 5%
sì,
di possibilità,
esatto,
che non piove.
Però comunque la percentuale numerica, cioè non è come rischio basso, rischio medio, rischio alto, è qualcosa che si avvicina, ok? Bene, questi, secondo me, nella loro questi Storm Master, così si chiamavano, comunque erano dei folli, ma avevano un'intelligenza del rischio. Sapete perché? Tutti questi che erano un po' strani sono sopravvissuti. Tra questi ce n'era uno che era un purista, era uno che comunque scalava le montagne, ma era integro, non fumava l'erba, per intenderci. Beh, questo comunque, che è stato il migliore scalatore del mondo, che ha continuato a scalare fino al 2009, è caduto ed è morto.
Quindi, quel 5% alla fine c'è.
È quel 5% che. Quindi, cioè, alla fine, cioè in questo mondo.
Qui ci vorrebbe Aldo, Giovanni e Giacomo, ma tu hai mai rischiato? Una volta ho messo.
No, qui l'intelligenza del rischio è capire che a questo mondo non ci sono garanzie. E come ti direbbe Clint Eastwood, se vuoi una garanzia, comprati un tostapane.
Come si chiamano questi, uomo?
Questi non so come si chiamano.
Te lo dico io.
Però la canzone
The Weepies. Si è perso il titolo poco fa, ve lo dico io, si chiama Volunteer, loro erano The Weepies, questa è Radio DJ, la prima volta che sento Aldo Rock dirmi sfuma la canzone perché devo dire una cosa. E allora
sì,
dilla,
sì,
la
sì.
Cosa più importante
perché,
qual era?
Perché la storia è veramente lunga, è una storia che dura almeno un decennio, perché poi come tutte le cose belle finiscono. Quindi prima di diventare ricchi e famosi, perché poi sono diventati ricchi e famosi.
Hai
questi
capito.
Qua. Cioè uno è diventato il testimonial della Gillette, l'altro della Ford Bronco, della Timex, della 7-Up, hanno guadagnato un sacco di soldi. Ma come hanno fatto a guadagnare i soldi? Questi erano poveri in canna, erano giovani.
Molto canna.
Erano giovani veramente che dormivano nei sacchi a peli e vivevano lì, campeggiavano lì. Nel 1977, seguimi bene, un aereo che volava dalla Colombia, che sorvolava Yosemite, precipita e loro riescono.
Scommetto che arrivano e non trovano il carico.
Sì. Cioè questo loro riescono tramite un'amica che faceva la centralinista lì al parco, che ha origliato questa informazione, riescono ad arrivare prima degli altri. Ok, era un aereo che era si era come si dice, precipitato nel lago Merced. E il muso era fuori dal ghiaccio del lago, perché era tutto ghiacciato chiaramente. Loro in trasparenza vedono delle sacche nere. Su queste sacche c'è disegnato una foglia di marijuana. Una foglia. È storia vera, Linus. È storia vera. Cioè loro arrivano
con gli spacciatori comunque ci tengono a far sapere il contenuto della borsa.
Come la banda Bassotti porta via i dollari col sacco col dollaro.
È una storia. Cioè loro arrivano, tornano giù con le seghe elettriche, scavano nel ghiaccio, portano via 100 sacchi di marijuana pura e la vendono nei mercati di Los Angeles e di San Francisco. Diventano ricchi, ok? Diventano ricchi, diventano famosi, ma uno di loro diventa uno sceneggiatore. Va a Hollywood
e scrive il soggetto di un film.
Di un film. Sai qual è il film?
Blow.
No. Cliffhanger, cioè lui fa
quella cagata di Cliffhanger, tutta questa cosa così bella e poi quella cagata con Sylvester Stallone.
Però è così, però la storia è così, cioè alla fine lui fa vedere la sceneggiatura a Sylvester Stallone, che dice
che è quello che ha fatto a Cortina, credo.
Sì, esatto, l'hanno girato un po' mi piace, ed è nato Cliffhanger, capisci? Cioè sono arrivati ad Hollywood, tutto questo poi è finito, alcuni sono rimasti dei grandissimi scalatori tipo Lynn Hill, che è diventata campionessa mondiale, che è tornata negli anni 90 a scalare il Capitan ed è stata la prima persona, quindi unica donna, prima donna ma anche prima tra gli uomini a scalare velocemente in una giornata è il Capitan.
Va bene.
Questa è una storia fantastica.
Ti sei guadagnato quei 200.000 dollari al mese che prendi di stipendio. Prima di chiudere però
me ne dai 250 dopo che ho letto questo. Qualsiasi sia la sfida con la quale dovrai confrontarti, uomo, nel corso della tua vita, ricordati solo di guardare la cima della montagna. Così facendo, avrai sempre davanti ai tuoi occhi l'idea di grandezza. Pensaci e non permettere che nessun problema, per quanto gravoso esse possa essere, ti scoraggi. Devi essere concentrato solo sulla cima della montagna. Questo è il consiglio che voglio lasciarti. E nei giorni che verranno, quando ci rivedremo, sarai in cima alla montagna, uomo.
Grazie, uomo!
Vai in cima a una montagna.
Guardate domenica mattina al Mozzarone.
Scalate.
Ciao! DJ.